Ciao a tutti e grazie per essere intervenuti qui a quest'ora di domenica mattina, temerari, fotografi temerari, e grazie a Luca Anzani, che è qui al mio fianco, che ci spiegherà per prima cosa perché qui e che cosa sono quei tableau non vivant che trovate all'ingresso della scalinata, una bellissima scala. Devo dire che ha incontrato parecchio curiosità da parte dei visitatori, che sono stati tantissimi, che si fermavano là e iniziavano, diciamo, a perdere il proprio tempo. Ce n'erano un paio di loro che erano in condizioni abbastanza disastrate, ai quali avete fatto perdere un paio d'ore, devo dire, in maniera molto simpatica e gioiosa. Devo dire che si sono abbastanza azzeccati. Vabbè, Luca, tu fai parte del Centro di Fotografia Indipendente. Se ci spieghi cos'è, chi sono, diciamo, gli altri tuoi soci e questo, tutte le iniziative che fate.
Vabbè, buongiorno a tutti, benvenuti. Appunto adesso, dopo l'introduzione di Alfonso, vi appunto racconto un po' che cos'è il Centro di Fotografia Indipendente, nato ormai 10 anni fa dalla testa di 3 matti esauriti, tra cui c'è Biagio Ippolito, Mario Spada e io. Da anni ci occupiamo sostanzialmente di formazione nella fotografia, facciamo corsi di fotografia, corsi di camera oscura, e lavoriamo, almeno per quel che riguarda Biagio e io soprattutto, sulla fotografia in pellicola. I corsi fanno, ci sono anche ovviamente tutta una parte, c'è tutta una parte dedicata al digitale, ma un po' per scelta, un po' per necessità, noi siamo più legati alla fotografia, diciamo, tradizionale. E quindi lavoriamo su questo. Io faccio soprattutto corsi di camera oscura e i lavori che sono esposti qua fuori sono frutto dei laboratori fatti negli anni, diciamo dal 2018 a quello ancora in corso, che finirà tra breve, diciamo così. E ho provato e ho cercato di riesumare una serie di tecniche che sostanzialmente non è, io non mi sono inventato niente, in fotografia è difficile inventarsi qualcosa di nuovo perché fondamentalmente è stato fatto tutto, però ci sono una serie di cose che, diciamo, sono un po', essendo anche molto vecchie, perché parliamo di tecniche del 1850 e anche qualche cosa prima, fino a cose, insomma, le più recenti, parliamo degli anni 30, 40, qualche cosa negli anni 50. E l'idea appunto è quella di recuperare una serie di tecniche che sennò potrebbero essere sostanzialmente perdute, in quanto adesso con la fotografia digitale è diventato tutto molto più veloce, molto più rapido, però ovviamente anche con infinitamente meno cuore, dico io, perché sostanzialmente riprodurre delle tecniche facendole in digitale, dal mio punto di vista, non ha alcun senso, perché basta premere un bottone e ottenere le stesse cose che invece normalmente si ottengono con un certo lavoro e con un certo impegno, soprattutto sporcandosi tanto le mani. Che è una cosa che a noi interessa tanto, perché vuol dire che per produrre un risultato si deve lavorare, sostanzialmente si deve... Allora, i tempi sono... diciamo che i tempi e in funzione delle tecniche sono decisamente più lunghi rispetto a quello che ci ha abituato il digitale, in quanto ovviamente per poter produrre un negativo fatto con delle tecniche dell'Ottocento, dico banalmente per dire il Van Dyck o qualsiasi altra tecnica del genere, c'è bisogno di partire da un negativo non digitale ma sempre fatto in camera oscura di una certa grandezza per poter poi stampare a contatto. Generalmente per stampare a contatto si utilizza o la luce UV di un bromografo o la luce del sole, che io preferisco. Quindi praticamente per produrre una stampa mediamente ci vogliono 3-4 giorni. Una. Ovviamente la relazione col tempo è del tutto differente. Proprio questo, secondo me, è una, diciamo, è una marcia in più sul produrre questi risultati, perché si ha tutto il tempo per poterci ragionare, tutto il tempo per poter anche sbagliare tanto, sostanzialmente è tutto fatto di perché diciamo che le
idea di come deve venire.
Allora, l'idea di come deve venire ce l'hai, ovviamente poi c'è tutta una aleatorietà che è dovuta al fatto che in funzione di una serie di variabili che possono essere la temperatura, la quantità di luce UV, l'umidità e una serie di altre caratteristiche, il risultato non necessariamente viene sempre uguale, anzi a volte non viene affatto. Ma ovviamente seguendo un flusso di lavoro più o meno stereotipato si riesce a ottenere quasi sempre qualcosa, e secondo me anche la questione delle prove, della prova e dell'errore è una cosa molto interessante, perché spesso anche dagli errori escono fuori delle cose da un punto di vista stilistico, diciamo così, molto interessanti. Il mio lavoro più importante infatti si chiama Amartema, è un lavoro che è durato un sacco di anni, e pure la stessa parola Amartema è un'invenzione sostanzialmente, perché è, diciamo così, malamente mutuata dal greco, da Amartia, che sarebbe anche lì la traduzione molto, molto libera, errore sostanzialmente, e si basa praticamente su questa pratica che prevede che ci siano degli errori. Una cosa che è interessante è proprio quella, perché normalmente se noi invece utilizziamo un flusso di lavoro di tipo digitale l'errore non è previsto, oppure se viene è una questione non dovuta a, diciamo, le condizioni ambientali, per capirci, ma dovuta al fatto che magari la macchina non funziona come si deve. E, beh, più o meno questo è quanto, cioè, ovviamente un minimo di spiegazione c'era bisogno, perché tanta gente che si è anche fermata vicino ai pannelli che sono qua fuori, con un po' di persone sono riuscito a parlare, perché giustamente vedevano questa cosa che cioè, senza una spiegazione non ha un granché senso, nel senso che sì, sono delle fotografie anche belle, ma non necessariamente uno riesce a capire di che cosa si tratta, perché appunto in effetti sono 5-6 tecniche differenti, quasi tutte antiche, tranne appunto forse le solarizzazioni, che è la cosa, diciamo, più recente, che è le solarizzazioni e forse le stampe elite, che sono, diciamo. Allora, la solarizzazione è semplicemente un processo che durante il momento in cui si sviluppano le stampe si accende la luce. E anche quello nato molto probabilmente è anche quello,
cioè il contrario della camera oscura.
Sì, perché normalmente in camera oscura si sta al buio, insomma, comunque con le luci di sicurezza, eccetera, e molto probabilmente la solarizzazione nasce di fatto da un errore, nel senso che a qualcuno è capitato che durante il momento dello sviluppo ha acceso la luce per errore e si è trovato questo risultato, che provoca una sorta di inversione, perché appunto la carta che è fotosensibile, quando viene accesa la luce dovrebbe diventare completamente nera, ma se nel frattempo la carta ha cominciato a sviluppare, quindi ha cominciato a tirar fuori l'immagine, praticamente tutto ciò che è nero rimane nero, ma con una serie di caratteristiche che mettono in evidenza tutti i contorni delle figure che vengono stampate, e invece poi la parte bianca ovviamente si trasforma tutta quanta in parte nera. Sì, si inizia all'oscuro, non si accende prima la luce, perché se si accende prima la luce ovviamente la carta diventa sicuramente nera, e molto probabilmente questa cosa nasce da qualcuno che per caso, insomma, per errore ha acceso la luce e quindi gli si è presentata questa cosa. È una tecnica molto antica, poi riportata, diciamo così, in auge da, vabbè, Man Ray, che insomma era comunque... Sì, perché infatti molto spesso si definisce Man Ray l'inventore di questa cosa, ovviamente non è così, perché è una tecnica molto più antica, però lui ha lavorato tantissimo sulla cosa, producendo anche degli effetti molto molto interessanti. Le altre sono tutte tecniche molto antiche, cioè banalmente metà 800, insomma. Poi ultimamente abbiamo fatto anche un laboratorio di fotografia al collodio, praticamente un'altra tecnica che è, diciamo, la concorrente della daguerrotipia. Stiamo parlando di una tecnica che è durata per una trentina d'anni, tra l'830 e l'870, quindi insomma sono tutte cose molto molto antiche e generalmente anche che utilizzano una serie di prodotti che non si comprano direttamente dal droghiere, diciamo così, ma ovviamente c'è bisogno di una serie di formule che sono anche state recuperate, ovviamente, quindi adesso poi con internet è facilissimo perché si trovano veramente, si trova di tutto sostanzialmente, formule chimiche che sono banalmente come delle ricette, in base poi alla varia, la successiva, un po' sì, nel senso che un po' di chimica si deve conoscere, ma veramente chimica elementare, infatti. In effetti ce ne sono diverse che io non cerco di non praticare per una questione di sensibilità, in quanto ovviamente se si utilizzano una serie di prodotti che sono dannosi sia per l'ambiente ma soprattutto per la salute del fotografo, io cerco di evitarli, tipo appunto la dagherotipia è quella di cui si parla più spesso come una delle tecniche pericolose perché ha bisogno dei fumi di mercurio per poter sviluppare le fotografie, i fumi di mercurio ovviamente sono pericolosi e cancerogeni e quindi questa cosa noi non la facciamo a meno che non troviamo dei metodi alternativi per poter utilizzare dei prodotti che normalmente farebbero decisamente molto male. Infatti tutti i fotografi, o meglio i tecnici di laboratorio che lavoravano con la dagherotipia sono morti giovani tutti, perché ovviamente provoca dei danni. E ci sono una serie di altri prodotti che banalmente esistono, si potrebbero anche fare, perché non so se dire per fortuna o purtroppo, si trovano ancora i prodotti per farlo, tipo banalmente le stampe all'uranio, che è una cosa mostruosa perché giustamente sì, sono dei sali di uranio ovviamente, ma quella tecnica lì io non l'ho mai fatta e probabilmente non la farò mai, perché poi dopo prodotta questa cosa non saprei le scorie dove buttarle, perché giustamente essendo sali di uranio non viene proprio facile di buttarli nel gabinetto, insomma, almeno un minimo, diciamo che è un prodotto, sono tutti prodotti decisamente inquinanti. La fotografia in camera oscura adesso è diventata, da un punto di vista legislativo in Italia praticamente la camera oscura è quasi vietata, nel senso che la legislazione relativa allo smaltimento di tutti i rifiuti della camera oscura è come lo smaltimento dei rifiuti del petrolchimico di Marghera, perché fondamentalmente i legislatori italiani sono sempre abbastanza approssimativi, no, è italiana, quella europea è un po' diversa, comunque prevede una serie di attenzioni sullo smaltimento dei rifiuti, ma non così pressante come quella che c'è in Italia. Infatti appunto io dico che faccio camera oscura, ma devo sempre stare attento a chi lo dico, perché sostanzialmente sono illegale non solo io, tutti quelli che fanno camera oscura. Infatti in Italia tante camere oscure hanno chiuso proprio per questo motivo, perché per potersi adeguare alle norme adesso vigenti in Italia c'è bisogno di un investimento che non può essere mai più ripagato, anche perché appunto la fotografia, soprattutto in Italia, ha virato decisamente verso il digitale per praticità, per comodità, per velocità, per quello che sia, non so per quale motivo. Infatti, principale.
Come sono sviluppate queste tecniche in Italia e nel resto d'Europa? Ma se nel vostro centro, proprio il taglio, l'indirizzo che date e la ricerca di questo tipo di
Non è solo questo nel nostro centro, noi nel senso che facciamo semplicemente formazione in fotografia e possiamo appunto sia fare tecniche appunto antiche, sia ovviamente lavorare sulla fotografia in maniera più moderna, diciamo così. Io perciò dicevo, il mio interesse, come pure quello di Biagio che lavora con me in camera oscura molto spesso, cioè molto spesso sempre, è quello di recuperare insomma questo sapere che sostanzialmente va verso la scomparsa, perché in altre parti del mondo, in particolare tipo in America, c'è ancora un grosso grosso legame a un tipo di fotografia di questo tipo, forse perché Ansel Adams, che è uno dei maestri della fotografia in pellicola, era americano e quindi ci sono un sacco di suoi seguaci, diciamo così. In Europa ci sono tanti posti, anche in Italia ci sono diversi posti dove si continua a fare questo tipo di attività. sono sempre meno sostanzialmente, anche perché è difficile suscitare l'interesse su una cosa del genere, perché prevede un grosso lavoro fondamentalmente, a parte anche da un punto di vista, un grosso impegno anche da un punto di vista economico, cioè un notevole impegno, diciamo così.
Cioè investono, ci sono per esempio fotografi che investono?
Allora, in Italia è un po' complicato, perché diciamo tutto il movimento sulla fotografia in Italia è abbastanza vago, nel senso che non ci sono gallerie che si occupano esclusivamente di fotografia, o comunque ce ne sono molto poche. Noi siamo fortunati che qui a Napoli da poco ha aperto una galleria che è Spot Home Gallery, che è una home gallery appunto, dove ci si occupa soltanto di fotografia, e soltanto di un certo tipo di fotografia. Nei musei, in effetti, anche semplicemente non c'è un museo della fotografia vero e proprio in Italia, se non piccole cose, tipo a Torino c'è il Museo del Cinema, e nel Museo del Cinema c'è tutta una grossa parte dedicata alla fotografia. Ah certo, a Napoli ci sarebbe Villa Pignatelli, che sarebbe la casa della fotografia, ma ha sempre avuto un andamento abbastanza altalenante, diciamo così. Credo che ci sia anche una grossa ignoranza sull'argomento, nel senso che quando si produce una mostra, generalmente si cerca di produrre delle mostre di personaggi, nella migliore delle ipotesi, noti e famosi, molto spesso anche morti purtroppo, perché diciamo che ti dà una certa sicurezza, nel senso che investire su fotografi giovani è una cosa che, per farla, c'è bisogno di tutto una certa conoscenza sull'argomento, anche una certa preparazione e soprattutto un grosso spirito di avventura, perché...
No, per esempio tu parli prima di Merri, no? Quindi le avanguardie artistiche nel corso dei secoli, diciamo, del Novecento, no? Hanno proposto delle nuove tecniche.
Sì, perché era il periodo della sperimentazione. Allora, io sono molto critico sulla fotografia contemporanea, su un argomento, perché sostanzialmente faccio un po' il confronto con quello che è successo nella fotografia quando è nata la fotografia, e c'era una grossa diatriba tra pittori e fotografi, no? Ovviamente i fotografi facevano la stessa cosa che facevano i pittori, con un altro mezzo, e ovviamente erano considerati degli straccioni fondamentalmente, ma tutti all'epoca praticamente, quando facevano fotografia, si ispiravano all'arte precedente, che era appunto la pittura, e quindi si riproduceva quello che si faceva in pittura facendolo in fotografia, e quindi non aveva ancora la fotografia una cosa più specifica, cioè si faceva quello che già si faceva in pittura. Io dico di essere molto critico verso la fotografia contemporanea, perché appunto adesso il digitale fa quello che si faceva in pellicola, cioè nel senso che un po' anche per ignoranza mia, nel senso che non sono aggiornatissimo, però non vedo che c'è una nuova mano, diciamo così, cioè si fa quello che si faceva 10, 20, 30 anni fa, e si continua a fare utilizzando un mezzo differente, tra l'altro che ha delle potenzialità, suppongo, infinite, nel senso che però di fatto chi scatta in digitale fa lo stesso che si faceva in pellicola, la stessa cosa, con una velocità superiore, con tutte le scorciatoie del caso, se così vogliamo dire, ma di fatto non c'è ancora un linguaggio specifico della fotografia digitale, o almeno sta cominciando adesso, che già insomma è già secondo me abbastanza in ritardo, nel senso che la sperimentazione nel digitale si limita a imitare quello che si faceva precedentemente, per almeno finora. Si spera che comincerà ad avere un linguaggio proprio sostanzialmente, perché di fatto rifare quello che si fa da 150 anni non ha un, diciamo, non è che sia sbagliato, ma non è interessante dal mio punto di vista. Prego. Allora, non mi dare del lei.
Mm-hmm.
un'esperienza differente sicuramente. No, dammi del tu, non mi dare del lei. Ma in effetti non è che lo ritengo qualitativamente inferiore, lo ritengo qualitativamente differente, distante da, perché appunto, riferendomi proprio a questa cosa, che voglio dire, con il digitale si può fare lo stesso che si fa con le tecniche antiche, con un tasto sul computer, e da un punto di vista di ispirazione, da un punto di vista anche di come dire, di novità o comunque di originalità, non ci trovo niente di originale. Però non è che il digitale sia sbagliato sostanzialmente, il digitale io lo considero semplicemente un altro mezzo, e che per poter sviluppare un linguaggio proprio dovrebbe fare cose differenti dal mio punto di vista. Poi ovviamente se io devo fare delle foto le faccio pure col telefono, non me frega niente, cioè non è importante sostanzialmente il mezzo, ma è importante il risultato.
Viaggio, però
Viaggio col microfono così.
Viaggio, siamo in diretta radio.
Viaggio, siamo in diretta radio.
Radio Neander.
Forse una delle cose che è abbastanza eclatante è proprio l'oggetto. Cioè praticamente io quando faccio una fotografia analogica avrò un negativo, mentre invece nella fotografia digitale mi devo per forza avere un supporto che ha bisogno di energia. E io non so fino a che punto la conservazione, forse uno dei problemi più grossi è proprio l'archiviazione del digitale e l'archiviazione della pellicola. Io ho qualcosa, invece nel digitale ho qualcosa che è etereo, così, cioè non ho una cosa fisica. E forse un'altra cosa, proprio se vogliamo dire sulla qualità, io per esempio ho visto stampe che hanno 120 anni, non so se vedrò una stampa digitale fra 120 anni o fra 100 anni.
Infatti volevo chiedervi la relazione.
Non la vedrò.
Qualcun altro la vedrà al posto nostro. No. Allora, infatti vi volevo chiedere, cioè una cosa è l'occhio, quindi lo sguardo, immagino, e quindi dove vai a appoggiare lo sguardo. Però la relazione con la tecnica, che differenza c'è quindi tra una macchina, cioè tra il digitale e una macchina fotografica? Chiaramente c'è una differenza. Nella stampa, utilizzando quelle tecniche di cui voi parlavate, qual è la relazione con la macchina fotografica?
Ma,
rispetto, diciamo, alla qualità?
La macchina fotografica, diciamo, soprattutto se si utilizzano mezzi anche molto in disuso, cioè nel senso camere fotografiche molto grandi, tipo i banchi ottici e cose del genere, cioè tutto un lavoro differente che parte dal concepire la fotografia in una maniera diversa. Cioè adesso con il digitale io quando vado a fotografare un qualsiasi evento, una qualsiasi cosa, mi porto dietro la camera, mi porto dietro delle schede e posso fare anche 1500-2000 foto. Invece utilizzando mezzi obsoleti, ovviamente a parte una questione economica che diventa difficile da sostenere, poter fare tanti scatti, ma proprio una questione di tempo e anche di dedizione al soggetto che viene fotografato. Cioè per fare una fotografia con il banco ottico normalmente ci si può impiegare anche un'ora, e quindi il tempo che ci si dedica a questa cosa implica il fatto che sia una fotografia molto molto più meditata, diciamo così, mentre col digitale è molto più
continua in
qualche
maniera,
magnan, diciamo così, ma appunto non è dispregiativa questa cosa, semplicemente è un mezzo differente, questo è.
Ti volevo chiedere, Lu, rispetto per esempio alla stampa, stiamo parlando di stampe di foto singole, no? Rispetto all'editoria per esempio, sì. Si può immaginare un libro che venga stampato attraverso le tecniche che noi abbiamo visto per esempio, o qualche tecnica che sta all'esterno? È una follia?
No, non è una follia, ci sono anche fotografi decisamente contemporanei che fanno cose del genere, ma ovviamente presuppone il fatto di poter produrre un libro ovviamente non in migliaia di copie, perché prevederebbe,
oggetto d'arte.
Prevederebbe un lavoro annuale, ma non annuale, di diversi anni, e poi anche i costi diventerebbero altissimi. Però, per dire, ultimamente purtroppo non riesco a ricordare il nome di questa fotografa giapponese che ha prodotto poche copie, perché ne ha prodotte 100 copie, che sono tante per una tecnica del genere, dove lei fotografa in digitale e tutte le fotografie di questo libro che lei ha prodotto hanno la fotografia stampata, diciamo, come sottofondo, e poi una fotografia stampata identica su cui lei ha prodotto degli origami e li ha attaccati su queste fotografie. Quindi che è una follia, perché praticamente per produrre 100 copie di questo libro lei, insieme ad altri che l'hanno aiutata, ci avrà messo anni, perché ovviamente è tutto un lavoro manuale sostanzialmente, e tutto questo prevede appunto tanto tempo, tanta dedizione, e soprattutto poi ovviamente non puoi ottenere quei numeri che si possono ottenere con la tipografia, con la stampa digitale, che ovviamente per produrre 1000 copie di un libro ci vuole una mezzogiornata, insomma. Per farlo in analogico, produrre 1000 copie di un libro penso che ci vorranno 5 anni.
Poi un'altra curiosità, cioè siamo cresciuti, almeno io, no, con l'idea che la fotografia, cioè la carta sua, era la patinata, no? Ho visto per esempio fuori, che non è così, ci sono vari, toccando insomma, quando sì, voi stavate organizzando, toccando i tipi di carta, sono totalmente differenti gli uni dall'altro, certo. Quindi ti volevo chiedere che relazione c'è tra l'immagine che tu c'hai in testa e la stampa su un tipo di carta?
Allora, quello è anche un'altra delle cose più interessanti che c'è nella fotografia analogica, perché è una fotografia materiale sostanzialmente, cioè fare stampe digitali, adesso ci sono nel digitale centinaia di carte differenti che sono tutte uguali mentre invece prima c'erano, adesso sono diventate molto poche perché ovviamente per questioni di mercato se ne produce sempre meno di carta, però comunque si possono utilizzare una quantità di carte che sono dal lucido, semilucido, matto, semimatto, e poi in funzione del tipo di chimica che si utilizza si ottengono risultati differenti, e anche lì quello è tutto un lavoro che fa parte della sperimentazione, perché io provo un tipo di carta e lo vedo con un tipo di chimica come funziona con un altro, quali sono gli effetti, e una volta stabilito che quell'effetto mi interessa lo posso riprodurre. E infatti lì ci sono qui fuori delle fotografie anche stampate su carte scadute da un sacco di anni. Infatti
interessantissime, toccandole, cioè, mi ha incuriosito molto.
Perché appunto sono carte che non sono più prodotte e che io, insieme ad altri che mi seguono, particolare Cossara che è una matta furiosa peggio di me, cerchiamo anche cose veramente stravecchie, cioè cose scadute anche da 30-40 anni che in teoria non dovrebbero più funzionare perché sono
invece
scadute, però avendo un certo
che
approccio.
Che significa scaduto?
Scaduto perché nel momento in cui si produce la carta fotosensibile ha una durata che dal momento in cui viene prodotta è 2-3 anni, qualcosa in più per alcune carte più pregiate, ma di fatto a un certo punto non funzionano più in maniera regolare, cioè nel senso che se si produce quella stampa facendo un lavoro di tipo standard, diciamo così, si ottengono delle schifezze mostruose perché quella carta non funziona più a dovere, si velano, diventano tutte grigie, c'hanno le macchie, insomma una serie di cose che, a meno che uno non ricerca quel tipo di stampe, non sono l'ideale. Però ci sono poi una serie di accorgimenti che si possono trovare per poter utilizzare anche roba ormai morta sostanzialmente.
Un riutilizzo, è molto interessante. E dove li trovate? Cioè negli archivi?
Generalmente adesso in rete si trova in tutto rete, sostanzialmente. Poi c'era fino a qualche anno fa tutti i
immaginavo
negozi,
sai, mercatini romanticamente pure si trovano,
nei mercatini pure si trova, soprattutto mercatini però diciamo più dedicati alla fotografia, immagino. Perché non vai al mercato delle pulci, capitare più che altro al mercato delle pulci, può capitare che trovi qualche camera fotografica, ma le carte insomma è un po' più difficile, trovi le stampe magari. Però sì, in
ci
si trovano.
Cioè. A Piazza del Gesù l'avete visto quel tipo che c'ha quella? Certo. Che cos'è quella macchina? Hai su curiosità?
Allora,
cioè, che tipo di tecnica è? Ho curiosità che approfitto.
Tu dici, parli forse di Alessandro Genovese o di Gianni
De Gregorio? Gianni,
di Gianni che spesso è venuto anche qui. Infatti sta facendo anche il corso con me, Gianni. Allora, quello viene normalmente definita la camera che lui utilizza Afghan Camera, perché in Afghanistan e in India si usava questa tecnica, che praticamente scatta una fotografia su carta, quindi non su pellicola, poi utilizza quella negativo di carta rimettendolo davanti all'obiettivo della camera fotografica a una certa distanza, e quindi si riproduce dal negativo su carta il positivo su carta, e tutto questo sviluppando e fissando la carta stesso all'interno della camera fotografica. Infatti sono generalmente dei cassoni. Dei cassoni in cui ci sono i chimici, ci sono i liquidi in cui poter ottenere la stampa sia in negativo che in positivo. È una cosa molto interessante. Infatti qualche giorno fa, adesso è andato via, c'è stata un'intera famiglia di spagnoli, si chiamano Minutera mi pare come nome, che sono 2 anni che girano per l'Europa con il camper a fare questo sostanzialmente, e organizzano anche una serie di laboratori per bambini, anche per scattare con uno strumento che a guardarlo sembra semplicemente una scatola di legno, o potrebbe essere di qualsiasi altro materiale, che tu dici vabbè, da lì che cavolo ci può mai uscire, e invece no, ci escono le fotografie. Vabbè, Gianni spesso è venuto anche
infatti
qua,
viene qua sì, certo. No, durante il mercatino.
No, è proprio quello è invece un foro stenopeico normalmente, che è praticamente una tecnica comunque antichissima, che si può utilizzare appunto una scatola di cartone, di legno, di plastica, di ferro, quello che sia, in cui c'è un buco molto molto piccolo che funge da diaframma sostanzialmente, e che dà la possibilità di ottenere dei negativi o anche dei positivi. Perché il diaframma, essendo così piccolo, riesce a mettere praticamente tutto a fuoco, o meglio, per essere più precisi, è tutto completamente sfocato, ma è uno sfocato talmente piccolo da non riuscirlo a notare. E poi generalmente non si fanno ingrandimenti dalle fotografie stenopeiche, anche se si possono fare, ma si usa il formato che si utilizza normalmente, cioè quello che è un formato X, quello che sia, e quello è l'unica matrice che poi rimane sostanzialmente. Può essere anche enorme. E quello si basa sul principio della camera oscura di antichissima memoria, che veniva utilizzato dai pittori per poter fare le riproduzioni dei paesaggi o anche di altre cose, perché appunto è una questione di ottica fisica, la luce passando attraverso un buco microscopico riesce a riprodurre tutto ciò che è al di fuori di quella camera oscura. È un posto appunto che può essere anche una stanza oscurata. La luce, passando attraverso questo microforo, proietta sulla superficie posteriore l'immagine di quello che c'è fuori. È generalmente ribaltata e specchiata, ovviamente, perché per una questione di ottica, quando la luce passa attraverso un buco si inverte, sostanzialmente, detto in maniera veramente pessima, ma insomma quello che c'è in alto c'è in basso, il contrario, e poi quello che è a destra è a sinistra. Invece le Afghan Camera no, sono delle macchine fotografiche a tutti gli effetti, solo che al proprio interno hanno anche la possibilità di fare...
Pure sono abbastanza veloce, no? Vedo Giovanni che
sì, quando abbastanza veloce, perché insomma si sviluppa in 3 minuti, 4 minuti, insomma si riesce a fare anche velocemente, quindi nel giro di 10 minuti, 5-10 minuti hai la foto... Perciò si usa per farlo per strada.
Ma quelle fantastiche Polaroid, che pensate delle Polaroid? È qualcosa di sì.
La Polaroid è
meraviglioso, vedo.
Una cosa nostalgica, esatto, ormai, perché curioso. Purtroppo... Cioè, scatti e dopo un minuto. Qualche minuto si doveva aspettare, ma... E infatti anche quello ha avuto tutto un revival sostanzialmente, perché fino a poco tempo fa non si produceva quasi più niente per le Polaroid, invece adesso un po' per motivi diciamo così di mercato, infatti, che qualcuno ha ricominciato a produrre quelle carte sostanzialmente, e quindi si è ricominciato a utilizzare la fotografia istantanea, che per un lungo periodo era completamente morta. Infatti anche le camere fotografiche le buttavano, invece adesso le rivendono un'altra volta a prezzi anche esorbitanti.
Vi volevo chiedere questo. Cioè,
sì, è buono.
Volevo chiederti proprio questo, cioè il mercato della macchina fotografica, che immagino abbia avuto un attimo di crollo nel boom del digitale, se sta ritornando in auge o se...
Allora, c'è un grosso ritorno di immagine sulla fotografia tradizionale, nel senso che fino a qualche anno fa, e dico appunto 15-20 anni fa, veramente si potevano comprare degli strumenti fotografici da cifre da capogiro che costavano quanto una casa sostanzialmente, si potevano comprare veramente con quattro soldi. E chi è stato minimamente lungimirante ci ha anche fatto tutto... ci ha lucrato tanto, insomma. Adesso per il fatto che c'è un sacco di gente che si è riavvicinata alla fotografia in pellicola, una serie di strumenti che veramente una volta, non dico che si buttavano, ma quasi, o si regalavano, adesso cominciano hanno, diciamo così, acquistato un'altra volta valore, non il valore originario. Cioè, banalmente, se io avessi voluto comprare una camera fotografica, dico, per dire, anche se io la odio, ma è la Hasselblad, per dire, che è un marchio più che dignitoso, diciamo così, se l'avessi voluta comprare 40 anni fa avrei dovuto spendere quanto una casa, sostanzialmente, costava milioni. 20 anni fa, se l'avessi voluta comprare con 300 euro la compravo. Adesso la stessa la paghi sui 2000, 2005, anche 5000, certo, volendo, certo. Perché appunto c'è stato tutto un... si è riaperto perché c'è un sacco di gente si è riavvicinata a quel tipo di fotografia, e molto spesso il problema principale di questa cosa è che sostanzialmente i fotoriparatori non ci sono più, o sono persone che hanno 80 anni e passa, insomma. Infatti io ho il mio fotoriparatore che ha 80 anni. Perché ovviamente quelle macchine lì che per anni sono state, diciamo così, abbandonate, una nuova generazione che si occupi della riparazione, no, ce ne sono, ma sono sempre pochi sostanzialmente, e ovviamente sono anche molto cari.
Sento degli scampanellilli dalla destra, ma noi non vi pensiamo proprio, andiamo avanti fino a domani mattina, l'avete capito? Volevo domandare.
Basta, ci avete scocciato questa palla.
No, volevo chiedere, per esempio, mo rispetto alla ricerca, allo sguardo, no? E alle tecniche, per esempio, se vai a fare un matrimonio o una cosa del genere, cioè ci sta tra fotografi l'idea che siano fotografi di serie B, e puoi fare, per esempio, delle cose di qualità anche facendo un... credo, thanks, ma già sta zitto. Allora, una curiosità, sai, come quando capita in letteratura che tiene quella serie, lui è un poeta, allora lui è un...
Allora no, nel senso che soprattutto per quel che riguarda la fotografia di cerimonia, diciamo così, non c'è granché fotografia di serie A, serie B, eccetera. Diciamo che si è passati tutti decisamente al digitale, perché anche per una questione strettamente pratica, nel senso che se io vado a fare le fotografie a una cerimonia e sto
tutto in digitale
e ho la camera digitale, io posso fare quello che voglio, tanto sicuramente porterò a casa delle fotografie fatte bene, perché se ne scatto 3000 su 3000, 300 su buone, insomma, in linea di massima. Lì c'è la capacità del fotografo di riuscire a rendere anche chi non è particolarmente... ci sono più possibilità, perché ovviamente su 300 foto, 400 foto, una buona la tiro fuori, se no vuol dire che insomma ho sbagliato mestiere sostanzialmente. Io personalmente, quando mi capita, quella rara volta che mi capita di andare a fare le cerimonie, porto sempre con me anche una camera analogica, perché comunque mi interessa.
Questo era, infatti, mi interessava questo.
La fotografia, infatti lavoro pochissimo con le cerimonie, perché fondamentalmente non mi capita, che anche perché teoricamente il prezzo dovrebbe essere completamente diverso, e siccome la fotografia di cerimonie, in particolare per i matrimoni, già costa tanto, nel senso che appunto l'altro giorno parlavo con appunto l'amico che mi diceva che adesso per fare le fotografie al battesimo della figlia gli hanno chiesto una cifra che per me è assurda, però
secondo me si può fare sviluppo, quello che dicevi tu, cioè si lancia, capito, una forma analogica di sviluppo per le cerimonie.
Qualche cosa c'è, nel senso, qui a Napoli, che insomma i matrimonialisti e i cerimonialisti sono il massimo della fotografia di cerimonia, no? C'erano dei fotografi che sono diventati celeberrimi, insomma, non soltanto a Napoli, anche lo stesso Scianna, che insomma ormai è considerato uno dei fotografi storici, anche lui faceva fotografie di cerimonie, tra l'altro anche molto belle, però appunto è un po' come la fotografia tecnica, la fotografia di cerimonia, cioè nel senso che tu sai che per fare una cerimonia devi tenere quei tempi stabiliti, devi fotografare quelle cose, viene fatta pure un po' in serie, perché ovviamente non tutti hanno delle grosse capacità, diciamo così, espressive, e riproducono quello che fanno tutti gli altri sostanzialmente, però niente di male.
Va bene, se avete curiosità, altrimenti io vi invito ad andare a vedere i pannelli all'esterno, approfittate che c'è Luca e gli altri, così potete...
Ci sono anche loro che,
ci sono loro che le hanno fotografate,
loro vi possono spiegare anche meglio di me, insomma, cosa hanno fatto.
Esatto. Bene. Grazie Luca, grazie a tutti.
A
grazie Clark Gable.
You must know that moment when the miserable world cracks open, you finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical check.